Mi sembra che ci sia un bel parallelo tra il testo di Ezechiele, da questa esigenza di giustizia che riguarda poi soprattutto i grandi, quelli che erano chiamati principi, e il testo che deriva dal fatto che in mezzo al popolo c'è il Tempio, cioè quindi c'è la presenza del Signore, e il testo di Tito, dove il fatto che appassa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini, porta a questa vita appunto vissuta, dice, in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Poi mi sembrava il fatto che è il Signore che determina le misure, di tutte queste, l'Efa, il Siclo, eccetera. Ho visto un versetto del libro dei Proverbi, che abbiamo letto da poco, tra l'altro, al mattutino, che dice così: la stadera e le bilance giuste appartengono al Signore, sono opera sua tutti i pesi del sacchetto. E lui proprio determina le misure. Questo, anche questo mi sembra che abbia un rapporto molto forte poi col Nuovo Testamento, dove la misura che il Signore insegna che è sua, innanzitutto, perché insegna perché era sua, è quella della misericordia, oppure secondo il testo di Tito che abbiamo letto, è quello del fatto che lui ha dato se stesso, la misura, è la sua misura che ci insegna, che come appunto nel testo di oggi insegna tutte queste misure, che sono misure giuste.
Ma in queste striscioline, strisce di terra, mi aveva colpito la differenza, diciamo, tra quella, appunto, la parte del Signore, si usa un'espressione proprio offerta, versetto 1, spartirete a sorte la terra in eredità, preleverete dal territorio in offerta al Signore una porzione sacra. Essa sarà santa, e invece le altre sono date in possesso, quindi assegnate ai leviti e poi anche al principe. E invece quella lì è proprio offerta al Signore, sacra, dove c'è il santuario. E le cose un po' si incrociano al versetto 8. Quando limitando in un certo senso la parte per il principe, i principi, ecco, loro poi devono lasciare quella parte, la stisciolina per la casa di Israele, ecco, non opprimeranno il mio popolo, ma lasceranno la terra, la casa di Israele, alle sue tribù. Quindi c'è comunque una differenza forte tra il principe e comunque la casa di Israele e le sue tribù, con il rischio appunto di un'oppressione, una rapina, una, diciamo, violenza, che poi viene esplicitata anche nei versetti. Quindi è sempre in agguato, diciamo, il furto del territorio e queste assegnazioni così anche misurate nei dettagli, hanno anche questo obiettivo, di dare a ciascuno qual è la sua parte, anche perché non opprima, non prenda, non si allarghi in confronti di chi è vicino. Ecco, è un problema molto attuale anche questo, no? Della, solo della terra, in particolare appunto in Terra Santa, dove questa cosa qui delle, dei possessi e delle rapine continua tutt'oggi, ma più in generale appunto in tutto il mondo. Quindi il fatto che Dio con la sua parola regoli in modo così preciso anche le, queste cose sulla mappa mi sembra interessante. In ogni caso la parte per lui è chiamata appunto offerta, dove si devono offrire a lui sacrifici, la preghiera, la lode. C'è una parte tutta dedicata al Signore, ecco, il Tempio, ma anche ciò che lo circonda. Lì è un qualcosa di inviolabile, di sacro, che non va neanche toccato o profanato. Ma è piccolissima rispetto a tutto il resto, no? È proprio un francobollo, soprattutto se confrontato con tutto il resto, dico, del mondo in un qualche modo. Quindi Dio è anche molto, come dire, si accontenta di poco, ecco.
Mi è parso che col brano di oggi veniamo un po' riportati dal libro del profeta Ezechiele alla storia del popolo di Israele al momento del passaggio del Giordano e all'ingresso nella terra promessa, con la questione delle eredità che vanno assegnate alle tribù, e con due novità che mi pare emergano molto chiaramente dal passo di Ezechiele, e cioè il rilievo dato a una zona santa o sacra, che è quella del santuario, che non mi pare che fosse prevista al tempo di Giosuè, e l'istituto dei principi, che in definitiva indica poi la creazione della monarchia, che pure è successivo all'epoca di Giosuè e dei giudici. Dunque il popolo che torna dall'esilio di Babilonia si ritrova in una situazione antica e nuova. Antica perché l'ha già vissuta al momento dell'uscita dall'Egitto, ma nuova perché c'è una corresponsabilità nelle azioni da compiere nella terra. Non c'è un problema che invece è molto dibattuto nel libro di Giosuè, il problema di altre popolazioni, di avversari, di nemici, quindi di battaglie da sostenere, ma c'è un'azione molto forte sulla volontà dei figli di Israele, perché sono loro che devono prelevare dal territorio una porzione sacra. Quindi si tratta di eseguire, ma con molta responsabilità, la richiesta del Signore, che avanza un diritto, ecco, su una parte peraltro molto esigua di tutto il territorio della terra promessa, dove si possa svolgere il culto e dove anche si dia ospitalità tutto intorno ai sacerdoti, che devono poter avere delle case dove abitare, forse anche una città, o perlomeno delle stanze, come dice il testo al versetto 5. Si dà, mi pare, un certo rilievo, come abbiamo visto venerdì e sabato, al culto e quindi alla parte dei Leviti e in particolare dei sacerdoti addetti all'altare, quindi i discendenti di Sadoc. Per quanto riguarda i versetti da 7 alla fine, a me pare che sia abbastanza chiaramente espressa la necessità che vi sia chiarezza nei ruoli, negli spazi, nelle misure e soprattutto nell'esercizio del potere da parte dei principi, che deve essere riportato a termini oggettivi. Mi pare che il versetto 9 sia molto chiaro: basta principi di Israele, basta con le violenze e le rovine e le rapine. Dunque evidentemente siamo di fronte a una storia già ampiamente vissuta di ingiustizie, e l'intervento del profeta serve a porre un limite, a contenere. Anche qui però sono i figli di Israele che devono esercitare quest'opera di contenimento, quindi non è semplicemente il ribadire l'origine divina dell'istituto monarchico, aspetto che mi pare assente in questo testo, quanto il fatto che occorre che vi sia un rispetto anche da parte del principi nei confronti di ciò che è oggettivo, cioè l'uso della giustizia. Eliminate le vostre estorsioni dal mio popolo. Un po' come avevamo visto nel capitolo 34, quando si parlava dell'esercizio del potere da parte dei pastori, quei pastori, ma forse erano le autorità religiose del popolo, forse vi era un cenno ai sacerdoti, ai leviti, ma certamente erano anche le autorità civili quelle che detenevano, usavano il potere. Dunque, come là, anche qua c'è una precisa ammonizione da parte del Signore: eliminate le vostre violenze e abbiate bilance giuste. Dunque, ritengo il passo di oggi effettivamente anche in linea con la lettera di San Paolo a Tito, soprattutto quando parla del fatto che occorre rinnegare le impietà, e specialmente che vi è una educazione, un'istruzione, lui dice una paideia, che ci istruisce in questo senso nella via del rinnegamento dell'impietà, della ingiustizia. E vedevamo ieri in Ezechiele che in realtà non c'è più una forma di istruzione che consenta un potere individuale in chi eroga un insegnamento. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore. Testo dei 70 correggeva il testo originale, precisando che l'istruzione non vale neppure per i concittadini o da parte dei sacerdoti per i destinatari delle loro istruzioni. Non c'è più questa istruzione, dal più piccolo al più grande tutti mi conosceranno. Questa istruzione per noi non è più nei principi né nei sacerdoti, che grazie a Dio sono delle figure almeno nominalmente scomparse nella comunità cristiana, ma c'è un problema che riguarda il rinnegamento. della impietà che deriva dall'istruzione che comunque tutti dobbiamo ricevere, perché abbiamo l'unzione che viene dal Santo, come dice San Giovanni nella sua prima lettera, e quindi se non dobbiamo più istruirci gli uni gli altri, però ciascuno deve farsi istruire. E questa istruzione consiste proprio in questo, che anche Gesù precisava nel Vangelo di ieri, cioè chi ama la sua vita la perde, mentre chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Questo principio diventa fondamentale per ogni persona, ogni membro della comunità cristiana, se vogliamo immaginare una creazione nuova, una storia nuova, un'alleanza nuova, come si esprimeva ieri il testo di Geremia.